File 6, capitolo 7, pagina 53. Con Eliz mi chiedevo con angoscia che cosa avremmo trovato a casa. Sognavo spesso di morte, di sangue, di campi, e certe volte avevo paura di addormentarmi perché la notte era tutto un incubo. Il nostro treno si avvicinava sempre più all'Ungheria e con Eliz parlavamo sempre meno. Avevamo paura delle nostre domande. 5 mesi erano passati dal giorno della nostra liberazione. Chi era vivo doveva già essere a casa. Finalmente, alla fine del 1945, arrivammo a Budapest. Ci portarono tutti nell'ufficio della AIDC, dove ci consegnarono un documento di rimpatrio e 1500 forint. Pochissimo. Eravamo libere di andare dove volevamo. La nostra ricchezza consisteva in un sacco con 2 coperte cachi e qualche straccio. Mi guardavo intorno, cercando di vedere come fosse la famosa città in cui non ero mai stata. Era quasi buio e faceva freddo. La prima impressione fu di una città triste e morta, con le case bombardate e con pochi tram quasi vuoti. La gente mal vestita e malnutrita. Eliz e io corremmo subito all'abitazione di Margo con la speranza di trovarla. Molti, vedendoci, dicevano: «Poveracce, vengono dal campo di concentramento, guardate che capelli, sembrano pazze!» Poi molti si fermarono per chiederci se avevamo visto o incontrato qualcuno dei loro, figlie, madri, sorelle. Rispondemmo che di nome non conoscevamo nessuno e per tranquillizzarli dicevamo che molti erano ancora in Germania. Mi sembrava che anche quella gente avesse sofferto molto. Avevano gesti stanchi, nervosi, senza vita. Finalmente trovammo la casa dove Margo abitava prima della guerra. Ci guardammo. «Entra tu per prima», ci dicemmo a vicenda. Poi, come nessuna di noi si muoveva, entrammo insieme correndo e urlando: «Margo, Margo!» Vedemmo una signora anziana al balcone che gridò: «Signora Margo, le sue sorelle sono tornate, venga fuori!» Mi meravigliò di vedere una signora anziana ebrea ancora viva. Margo ci corse incontro singhiozzando. Fu per svenire e dovemmo sostenerla. Domandò dove era la mamma. Eravamo venute per fare la stessa domanda. Abbracciate, tutte e tre ci trascinammo verso la camera dove abitava. Ci mostrò suo figlio che dormiva nel letto e gli gridò: «Tomica, Tomica!» e singhiozzava dicendo che era vedova e svenne. Quando si riprese, ci rivolgemmo tante domande. Peter era vivo, a Debrecen, da Leila che si era sposata. Raccontò che si era nascosta con carte cristiane, ma aveva sofferto molto perché spesso l'avevano denunciata. Era dovuta scappare continuamente da un posto all'altro con il bambino che era circonciso. Aveva patito molta fame e i suoi suoceri erano stati denunciati e uccisi dai fascisti ungheresi sotto i suoi occhi. Ci disse che molti ebrei erano stati deportati al lavoro forzato e altri uccisi a fucilate o gettati nel Danubio. Anche noi raccontammo la nostra storia. Poi domandammo di nostro padre e di Laci. Margo disse che papà era nello stesso campo con Peter, ma non volle dirci altro. Laci era morto. Il marito di Margo era stato portato in Germania a piedi e durante il tragitto le sue gambe si erano congelate e fu necessario amputarle. Lo lasciarono sulla strada e la Croce Rossa lo trovò morto congelato. Avevo fame e volevo anche lavarmi. A Budapest mancavano i viveri, ma Margo ci procurò tutto quello che volevamo. Dormivamo tutte e tre nello stesso letto, chiacchierando giorno e notte. Un giorno Margo disse che avremmo dovuto partire da Budapest perché era sempre più difficile accontentare il nostro appetito. Forse avremmo potuto andare da Leila, che stava meglio, perché era sposata con un benestante. Per noi era penoso dover andare a chiedere aiuto a Leila perché non era mai stata generosa. Non sapevamo dove andare e da chi. La vita era tanto difficile. Dicevano in giro che i russi violentavano donne di ogni età. Un giorno uscimmo in città. Guardavo sbalordita i negozi dove vendevano tante cose buone, belle e utili. Margo spesso entrava a comprare un dolce e io cercavo i russi che con le pistole puntate violentavano le donne, ma non ne vidi nessuno. Poi entrammo in un cinema. Volevamo provare, vedere tutto, come se dovessimo morire da un momento all'altro. Al ritorno dal cinema, all'angolo della strada, scorsi tre russi che parlavano tra loro e avevano una bottiglia in mano. Margo, atterrita, mi disse di non guardarli, ma io li guardai. Non credevo alle storie che raccontavano. I russi ci porsero la bottiglia dicendo: Vodka, vodka! Margo e Elise corsero via. I soldati ci salutarono con la mano e io risposi loro. Rimanemmo a Budapest qualche giorno e nel frattempo strinsi amicizia con le ragazze che vivevano nello stesso caseggiato. Volevo sapere da loro se erano state violentate dai russi. Quando fummo in confidenza, chiesi di parlare chiaramente. La risposta era sempre la stessa. Io no, ma la mia amica sì. L'amica diceva: Non io, mia nonna. Curiosi questi russi, pensavo, con tante belle donne in giro, scelgono le vecchie. Prima della partenza, Margo pregò il Dio che non ci succedesse niente proprio ora. Il viaggio era pericoloso. I vagoni erano pieni di gente che si chiudeva dentro per paura dei russi. Quando bussavano alla porta del vagone, tutti venivano presi dal panico e gridavano: I russi vogliono le donne, gli orologi. Domandavo perché avessero tanto terrore ed essi rispondevano che io non sapevo che gente fossero i russi. Allora rispondevo che loro non sapevano che fossero i tedeschi. Gridavo che erano una massa di imbecilli perché i tedeschi portavano le donne più belle al fronte e dopo che 200 o 300 soldati avevano sfogato le loro voglie, le uccidevano. Queste sono violenze, gridavo. Forse le nonne saranno state contente che un uomo le toccasse prima di morire. Ma insistevano che i russi prendevano anche le ragazzine e io rispondevo che ad Auschwitz avevo visto ben altro. Dicevo che era sempre meglio essere violentate che finire vive nei forni crematori. Che poteva fare di male un russo ubriaco con una bottiglia di vodka in mano? Che male c'era se un russo lavava il pesce nel bidet? Se di un orologio grande voleva farne tre piccoli? Andate in Germania, urlavo esasperato, lì sono raffinati e civili. Ad Ebrecen avevo paura di uscire dal vagone. Fui la prima a scendere e la gente guardandomi diceva: Ma quella proprio se lo vuole. Fuori non c'era l'ombra di un russo, solo gli impiegati della ferrovia che ci facevano cenno di scendere. Era l'alba e per la strada poca gente che si recava al lavoro. La città mi fece la stessa impressione di Budapest. Chiedemmo della via dove abitava Leila e ci risposero che era vicino al comando russo e aggiunsero che stessimo attente perché eravamo belle ragazze. Finalmente di russi ne vedrò una caserma intera, dissi. Grazie del complimento. Avvicinandomi alla casa di Leila incontrammo soldati russi che marciavano. Ci fischiarono, tuttavia non li guardai perché odiavo ancora le uniformi. Giungemmo finalmente da Leila e suonammo. Uscì una donna magra chiedendoci chi fossimo. Le sorelle della signora, fateci entrare, dissi. La domestica ci pregò di attendere fuori. Avrebbe avvertito Sua Eccellenza. Io scoppiai a ridere, ma non ci muovemmo. Comparve Leila e sembrava una vera eccellenza. Dopo un breve abbraccio chiedemmo dove fosse Peter. Rispose che lavorava con suo marito e che sarebbe tornato per il pranzo. La pregammo di mandare qualcuno ad avvisarlo, ma rispose che avevamo aspettato tanto che potevamo sopportare anche questa breve attesa. Le chiesi di fare un bagno. Lei ci disse di lavarsi in un mastello perché potevamo avere ancora addosso i pidocchi. Dopo essermi lavata mi sentii meglio, ma il modo di fare di Leila mi dava molta amarezza. La casa era bella, pulita e comoda. Leila era proprio bella e giovane. solo guastata dalla sua freddezza. Parlammo di cose di nessun conto. Ogni momento chiedevamo l'ora nell'impazienza di rivedere Peter. Giravo per la casa guardandomi attorno, ma non trovavo niente di vivo. Vi era silenzio e ordine. Cominciai a chiacchierare con la cameriera, che mi respinse dicendo che aveva da fare. Leila se ne accorse e mi disse di non darle confidenza. Avrei voluto andarmene, ma non sapevo dove. Poi improvvisamente vidi un uomo nel corridoio. Era mio fratello Peter. Io e Liz corremmo fra le sue braccia, piangendo. In quel momento la cameriera annunciò che il pranzo era pronto. La seguimmo in silenzio. Poi Leila ci presentò suo marito, il quale, con uno sguardo saggio e sicuro di essere sempre nel giusto e nel vero, disse: «Bene, bene, allora tutta la famiglia è riunita, manca solo Margo. Dov'è?» Intanto si lisciava i baffetti che aveva, biondi. Sembrava molto compiaciuto di se stesso nel suo abito ben tagliato e di pura lana. Io dissi che Margo sarebbe venuta tra poco con il figlio. Mio cognato ci assicurò che c'era sempre posto da lui e che il mangiare non mancava mai in quella casa. In cambio chiedeva solo pace e disciplina, di non far arrabbiare Leila. «E ora a tavola!» disse. «Ora mangiamo e non ci raccontiamo più nulla. C'è tempo per ogni cosa». Divorando in silenzio lo guardavo. Lo trovai tutto sommato abbastanza simpatico. Aveva più l'aria di un proprietario terriero che di un commerciante, ma noi sapevamo che la sua fortuna era dovuta a un certo traffico di sale e di farina con la Romania. Dopo il pranzo, che era stato molto buono, ma non abbastanza abbondante per il mio appetito, bevemmo il caffè. Pensavo che quella era una vita da signori e mi cominciava a piacere. Appena Leila andò a riposare, rimanemmo sole con Peter e gli chiedemmo di nostro padre. Lui ci prese la mano e ci fece promettere di non piangere. Disse che ne avrebbe parlato una volta sola e poi non ne avremmo dovuto fare più parola. Era rimasto durante la deportazione con nostro padre e avevano sofferto più o meno quello che avevamo sofferto noi, ma erano stati obbligati a compiere i lavori più pesanti. Disse che ogni giorno gli uomini morivano a centinaia, ma papà si dimostrava forte e voleva sopravvivere ad ogni costo. Parlavano sempre di noi e di nostra madre. Confessava i suoi errori e sperava di sopravvivere per darci tutto quello che non ci aveva dato prima, perché era certo che il mondo sarebbe cambiato in meglio. Soffriva molto della mancanza di sigarette, era capace di cambiare la sua razione di pane per una cicca. Poi si ammalò e Peter riuscì a ottenere dal dottore del campo, che era ebreo, di lasciare nostro padre nella baracca mentre lui andava al lavoro. Ogni sera tornava pieno di angoscia perché spesso trovavano i letti degli ammalati vuoti. Il 6 marzo del 1945 anche lui trovò il letto di nostro padre vuoto. Corse dal dottore che gli rispose sgarbato: «Se non è nel letto lo troverai nella baracca dei morti». Lo cercò nella baracca e dopo tanta fatica lo trovò. Aveva gli occhi aperti, sembrava vivo. Peter non poteva credere che fosse morto. Anche a casa, quando era ammalato, mio padre guardava il soffitto con gli occhi lucidi e non parlava. Ma Peter sapeva che era già un mese che lottava con la morte. Tutti quei morti raccolti nella baracca si assomigliavano. Nostro fratello guardò nostro padre per essere certo che era lui, poi prese la sua unica coperta e ve lo avvolse. Mentre parlava con noi, Peter sudava e piangeva. Ci disse: «Lo portai fuori, feci una fossa e ve lo deposi. Non volevo che lo bruciassero». Dopo la liberazione, Peter fu ricoverato in un ospedale perché era ammalato. Dopo un mese, decise di fuggire e di tornare a casa. Ma durante il cammino, ancora convalescente e molto debole, svenne in un fosso accanto alla strada. In quel mentre passava un trasporto di ragazze ebree ungheresi che rimpatriavano e due di esse lo videro. Non volevano fermarsi, ma tra le ragazze c'era mia cugina Adele, che decise, chissà per quale strano impulso, di andare a vedere quell'uomo abbandonato. Adele lo riconobbe e lo trascinò fino a un ospedale vicino, dove fu di nuovo ricoverato. Tutti e tre piangevamo quando tornò Leila e disse a Peter di andare a lavorare, che per oggi i racconti bastavano. Dopo 2 giorni giunsero Margo e suo figlio. Margo aiutò in casa e divise le spese con Leila. Passarono 2 settimane e poi Elisa e io decidemmo di recarci al paese. Prendemmo i nostri fagotti e partimmo. Camminando su quelle strade ben note mi batteva il cuore. Arrivammo alla nostra casa dove trovammo solo un armadio e 2 cuscini del divano pieni di merda. I muri erano imbrattati di scritte contro gli ebrei. Cercammo di far pulizia, ma non era più la nostra casa di un tempo. Cercammo anche di rivedere i vecchi amici e le amiche. Molti ci invitarono a mangiare, non potevano credere ai nostri racconti e pensavano che eravamo pazze. Quelli che prima erano fascisti ora erano poliziotti, avevano cambiato divisa, ma comandavano sempre. Negavano di aver commesso le atrocità contro di noi, oppure dicevano che erano stati obbligati a farlo e che ora potevamo essere amici come prima. Ma io non avevo dimenticato, non lo potevo e non lo volevo, né loro erano cambiati. La gente discuteva di politica, detestava i russi, non sapevo per quale ragione. Il mio villaggio era diverso, c'era la luce elettrica, il cinema e la casa della cultura. Ma i contadini capivano molto poco sia del passato che del presente e non facevano che piangere perché avevano tolto loro una parte della terra che possedevano in proprio. Sputavano e si lamentavano di tutto e di tutti. I ricchi erano scontenti dell'ingiustizia umana, i più poveri sorridevano della giustizia umana. Solo io non credevo più a nulla e non ero neppure certa che ormai esistesse una giustizia. I vicini ci indicarono un tale che aveva i nostri mobili. Speravamo di riavere tutto e di rimanere nel nostro villaggio, ma la famiglia che si era presa i mobili ci scacciò dalla casa chiamandoci ebrei puzzolenti. Non mi sentivo di restare, di venire ancora offesa nella miseria, di accumulare dolori su dolori. Tornai a Debrecen da Leila. Eliza andò da altri parenti. Peter lasciò la casa di Leila per farsi una vita propria. Eravamo sistemati. Leila mi dava da dormire e da mangiare, e quando ce n'era bisogno aiutavo in casa. Ma se chiedevo un paio di scarpe e ne avevo bisogno, Leila diceva che l'avrebbe fatto solo quando lei ne avesse vista la necessità. Non possedevo che un paio di sandali che mi aveva regalato Margo ed era già inverno. I miei vestiti erano rotti e stretti perché ero ingrassata, anzi gonfia. Mia sorella era sempre molto elegante e quando le chiedevo che mi prestasse uno dei suoi vestiti, allora era la fine del mondo. Diceva che non me lo meritavo con quel mio muso da eterna scontenta. Avrei voluto un impermeabile perché pioveva, ma Eliz era la più grande e bisognava comperarlo per lei. Discutevamo spesso, io brontolavo e piangevo. Un giorno andai al cinema con un amico di casa. Al ritorno Leila mi sgridò dicendo che alla mia età non ci si siede per 2 ore al buio con un uomo. Ero una svergognata. Passarono altri 5 mesi tra liti e pianti. Io avevo sempre torto. Poi mi feci un vestito e fui felice di nuovo. Leila, suo marito ed io, partimmo per la Romania, per il matrimonio di una loro amica. Nonostante il mio vestito rimodernato, mi trovai a disagio in mezzo a tanta gente elegante. Ero proprio la parente povera. Quando tornai a Debrecen, diventai amica di una ragazza, Magda, con la quale spesso mi recavo al cinema o al teatro. Magda era molto povera e studiava stenografia, che anch'io avrei voluto imparare. Per questo inutilmente lottai con mia sorella. Spesso rubavo in casa un po' di cibo che regalavo a Magda e lei in cambio mi faceva guanti di lana e sciarpe. Leila e suo marito ripartirono per la Romania, dove mio cognato aveva degli affari. Rimasi sola in casa. Mi lasciarono il cibo necessario con 1000 raccomandazioni di non uscire e di stare attenta a 1000 cose. Appena partiti, indossai il più bel cappotto di Leila e andai dalle amiche e con loro a ballare in un club di giovani sionisti in partenza per Israele. Un altro giorno arrivò il dottore, un amico intimo di mia sorella e di mio cognato. Mi disse che avrebbe dormito lì e che all'alba si sarebbe recato all'ospedale dove lavorava. Leila non avrebbe detto nulla, non dovevo preoccuparmi. Durante la notte si fece ardito, ma lottando e parlando molto riuscì a respingerlo. Al suo ritorno mia sorella venne a sapere dai vicini che un uomo aveva dormito nella casa mentre lei era all'estero. Io negai, mi vergognavo, ma feci male perché aumentai i suoi sospetti. Litigammo, lei mi dette della puttana, gridò che rovinavo la loro reputazione. Infine chiamò Eliz, che stava in una città vicina, e le ingiunse di portarmi via. Prima di partire, per accontentare Liz, mi recai a salutare Leila. Era sdraiata su un divano. La baciai sulla guancia, ma non ricambiò il mio saluto e non disse una parola. Suo marito era addolorato, fu anche gentile con me, sempre più di mia sorella. Da quel giorno non vidi più Leila. Di lei ricorderò questa frase: tu e tua sorella, tornando dalla Germania, mi avete tolto 10 anni di vita. Poi ricorderò un episodio. Un giorno mi mandò a comprare un gelato. Non ne avevo mai mangiato in vita mia, o chissà quando. E chiesi di lasciarmene un poco e mi rispose: sei forse incinta come lo sono io? Misi i miei pochi stracci in un sacco e con Eliz partimmo per Olasztlicka, dove abitava mio fratello Peter, che nel frattempo si era sposato. Eliz rimase poco con noi perché non si intendeva con mia cognata Vali. Se ne andò a Budapest in un kibbutz da dove partì per Israele. Mi scrisse dicendo che aveva incontrato molti amici, fra i quali il mio primo amore, Michel. Avrei voluto partire anch'io, ma mio fratello rifiutò di lasciarmi andare. Disse che da allora in poi sarei vissuta sempre con lui. La vita con mio fratello fu abbastanza felice. Mangiavamo in una mensa della AIDC che ci dava anche da vestire. Ero molto ingrassata e incominciai a fumare per dimagrire. Avevo 15 anni e i corteggiatori non mi mancavano. E naturalmente anche i baci. Mia sorella Marco scriveva delle lettere tristi della Cecoslovacchia. Avrebbe voluto che io andasse ad abitare con lei. Litigava col suo secondo marito ed era infelice. Peter invece sognava che io sposassi un ricco contadino ebreo, un vecchio amico di mio padre. Decisero di fare il fidanzamento ufficiale. Disprezzavo quell'uomo che mi avrebbe sposato soltanto perché ero giovane. Così, durante la festa di fidanzamento, fuggii e non volli più rivederlo. Pensavo che mio fratello volesse disfarsi di me e vivere solo con sua moglie che amava molto. Dormivamo tutti nella stessa camera e io dovevo ascoltare le loro espansioni amorose. Fu deciso che io partissi per raggiungere Margo in Cecoslovacchia. Margo avrebbe mandato un parente ad attendermi in un piccolo villaggio di frontiera. Poiché anche Peter e la sua famiglia attendevano il momento propizio per abbandonare l'Ungheria, decidemmo che io avrei portato con me i loro gioielli e il loro denaro. Mi misi in viaggio con mio fratello, che mi accompagnò fino in territorio slovacco. Attraversammo il confine a piedi e con molti pericoli. Peter, fatemi le ultime raccomandazioni, se ne tornò subito indietro quella notte stessa e io attesi l'arrivo del parente in una casa che c'era stata indicata come sicura.